i salmi prendono al loro interno anche tracce di culture circostanti. Voi sapete che Israele non è spuntato come un fungo dal nulla, ma è germogliato, è vissuto all'interno del cosiddetto vicino Oriente antico, nel quale vi erano diverse culture. Per esempio, quando voi leggete, citavamo prima, il racconto, il primo racconto della creazione in Genesi, abbiamo delle notevoli somiglianze, parallelismi con l'epopea di Gilgamesh. Qui nel nostro Salmo, quando si parlava dei venti potenti che trasmettono la parola, abbiamo l'idea di alcune culture vicine, come altre culture, le culture babilonesi, del dio Marduk, insomma, dove c'erano gli agenti atmosferici come veicoli della divinità. Del resto, basti solo un dato filologico, sapete che il termine ebraico che è tradotto con Dio, Elohim, ha a che fare con il chissà un po' di ebraico, im in ebraico è il suffisso plurale, e quindi viene da un termine, il cosiddetto pantheon cananaico, cioè Israele si è trovato in mezzo a popolazioni pagane, i cosiddetti goim, le genti, che adoravano gli dei, che adoravano gli Elohim. Israele ha monoteizzato un plurale, dagli Elohim è diventato L'apostrofo Elohim, il Dio. Tant'è vero che poi Israele ha sentito il bisogno di dare il nome proprio, non un nome comune Dio, ma il nome proprio Adonai, il tetragramma, al Signore in cui credeva. Quindi anche questo è interessante come Israele, come questi salmi raccolgano anche la tradizione di popoli pagani. E lo vediamo subito nel Salmo 149, dove c'è una dialettica non proprio pacifica con questi popoli pagani. Salmo 149. Alleluia. Cantate al Signore un cantico nuovo, la sua lode nell'assemblea dei Cassidim. E vi ho già spiegato prima questo termine. Gioisca Israele nel suo Creatore, i figli di Sion esultino nel loro Re. Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e con cetre inneggino a Lui, perché il Signore si compiace del suo popolo, incorona gli umili di salvezza. Esultino i Cassidim nella gloria, gridino di gioia sui loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca, come spada a due tagli nelle loro mani. Per eseguire la vendetta tra le genti e il castigo tra i popoli, per stringere i loro re in catene e i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire contro di essi il giudizio scritto. È Lui, cioè il Signore, lo splendore di tutti i suoi Cassidim. Alleluia. Qui, prima di entrare nel commento, qualche variante come quelle viste prima, vi ho già detto di come Cassidim sia amici, amanti, amati, sia reso dalla versione greca con santi. Quando si parla di le lodi di Dio sulla loro bocca, alla lettera si dovrebbe tradurre le esaltazioni di Dio nella loro gola. Quando c'è questa spada a due tagli, e su cui torneremo perché è forse il cardine su cui ruota l'intero Salmo, questa spada a due tagli letteralmente significa, è un'espressione ebraica intraducibile, che significa spada a due bocche. Spada a due bocche. Vedete che è un dato anche molto intrigante, che è stato poi sfruttato, vedremo come. E poi, quando si dice alla fine per eseguire contro di essi il giudizio scritto, il Targum aggiunge il giudizio scritto nella Torah. Quindi immagina che questo giudizio fosse già scritto nella Torah. Un altro dato interessante è questa espressione che chi conosce un po' i Salmi ha sentito, ricorda, come attestata diverse volte, cantate al Signore un cantico nuovo. È un'espressione che ritorna prendete nota chi è interessato, poi può trovare questa espressione nel Salmo 33, versetto 3, nel Salmo 40, versetto 4, nel Salmo 96, versetto 1, nel Salmo 98, versetto 1, Salmo 144, versetto 9, e poi qui, 149, 1. Sei volte, come a dire che la settima, il compimento, spetta a noi, è come se dovessimo noi completare questo cantico. Ed è quello che ha fatto Agostino, introduciamo questa volta con un'allegoria, diciamo, meno fastidiosa, anzi più toccante. Scrive Agostino: lodiamo il Signore con la voce, con la mente, con le azioni. A Lui cantiamo un cantico nuovo, come ci esorta questo Salmo. Uomo vecchio, cantico vecchio. Uomo nuovo, cantico nuovo. E poi va avanti. Questa è la gloria per tutti i Suoi santi. Questo fanno i santi in tutto il mondo, tra tutte le genti. Così vengono glorificati, così esaltano Dio con la loro voce, così si rallegrano nei loro giacigli, così esultano nella loro gloria, così vengono elevati e salvati, così cantano il cantico nuovo, così dicono l'alleluia con il cuore, con la bocca, con la vita. Amen. Vedete come ci sono certi momenti in cui Agostino si fa prendere anche da una certa tonalità lirica e si diffonde in questi approfondimenti. Dicevamo che qui è come se si restringesse la lode vista nei salmi precedenti, e siamo noi che siamo chiamati, sono i cassidim, i credenti, che sono chiamati a farsi voce di ogni creatura. Quei cassidim di cui si parlava alla fine del salmo precedente entrano in scena subito all'inizio del nostro salmo. Il Salmo 149 può estendere un arco, dal Salmo 149 può partire un arco che va fino al Salmo 2. Nel Salmo 2 si parlava della lotta tra il Messia e i popoli che si ribellavano a lui, perché tumultuano le genti e i popoli tramano invano contro il Signore, contro il suo Messia. E alla fine diceva: sottomettetevi al Messia, il Figlio. Il Salmo 149 dice la stessa cosa, però in chiave collettiva. Anche questo è molto interessante. Si potrebbe fare una lettura dei salmi come salterio messianico, cogliere tutte le attestazioni, le citazioni del Messia, e vedere come pian piano i salmi passano dalla figura individuale del Messia alla figura collettiva del Messia. Quando il Concilio Vaticano II ci ha detto che noi siamo un popolo di sacerdoti, re e profeti, le radici di questa affermazione, di nuovo, più o meno consciamente, affondano nei salmi. I salmi, il Salmo 149, potremmo dire, è una, passatemi il termine, una messianizzazione di tutto il popolo. Quindi è il popolo che è chiamato ad assumere su di sé le prerogative del Messia. Di nuovo, la struttura del Salmo è molto semplice. Abbiamo i primi quattro versetti che ci presentano il cantico nuovo dei Cassidim e i versetti dal 5 al 9, l'esultanza dei Cassidim. Quindi prima il cantico nuovo e poi l'esultanza. Questi Cassidim sono definiti con vari termini. Questo è un altro elemento dei salmi. Ecco, l'altra sera presentavo il libro a Bologna e alla fine qualcuno mi ha detto: io amo molto i salmi perché i salmi sono poesia. Ecco, non dimentichiamo mai che i salmi sono poesia. E una delle caratteristiche precipue della poesia ebraica è il parallelismo, cioè si ripete una stessa cosa con lievi variazioni per imprimerla sempre di più nella mente. Qui si ripete con vari appellativi le caratteristiche di questo popolo. Questo popolo viene definito Cassidim, Israele, figli di Sion, e poi un termine molto importante per tutta la Bibbia e non solo per i Salmi, il termine umili, cioè in ebraico anawim, anawim. Gli umili letteralmente, gli Anawim letteralmente non sono gli umili come noi li immaginiamo, cioè persone che sono virtuose, no. Sono, il termine Anawim significa curvati, poveri perché curvati dalla vita. Sono umili in quanto hanno saputo fare qualcosa delle fatiche, durezze, umiliazioni che la vita ha recato loro. Gli Anawim sono il cosiddetto resto di Israele, ne parla con grande profondità il profeta Sofonia quando dice che ci sarà un resto di Anawim che il Signore, a cui il Signore donerà la salvezza. Vi do solo un parallelo, questa volta non nella Torah ma nei profeti, per farvi comprendere l'importanza di questa categoria. E mi riferisco a un testo capitale nel terzo Isaia, Isaia 61. Vi ricordate quando Gesù, l'abbiamo ascoltato poche domeniche fa nella liturgia, quando comincia il suo ministero pubblico a Nazareth, capitolo 4 di Luca, prende in mano il rotolo, tutti gli occhi erano fissi su di lui, ed egli cominciò a leggere: lo Spirito del Signore è sopra di me. Isaia 61. Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Il Signore mi ha unto, mi ha mandato a portare la buona notizia agli Anawim, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, a promulgare la scarcerazione dei prigionieri, a indire l'anno di grazia del Signore. E qui Gesù, in Luca 4, ferma la sua citazione. Il testo va avanti e cosa dice? Il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto. Qui i termini Anawim, grazia, vendetta, corona, sono termini che ritornano anche nel Salmo 149. E qui il Salmo 149, potremmo dire, sviluppa quel paradosso che si trova là. Potremmo anche parlare di un ossimoro, sapete questa figura retorica che consiste nel mettere accanto due opposti, cioè una luce tenebrosa, una gioia triste, un'umidità secca. Qui potremmo dirci com'è possibile che la corona di salvezza, cioè la vittoria, cioè il trionfo, sia riservata non ai potenti, non ai forti, ma agli umiliati, a coloro che solitamente sono dalla parte opposta, sono calpestati. È possibile nella lode, è possibile attraverso questa che è, come lo vedremo, è il punto centrale di questo salmo. La salvezza agli Anawim comincia a essere donata nella misura in cui costoro, anche nella fatica, attenzione, non in modo masochistico, non in modo che la Bibbia non dice mai chi più soffre più è vicino a Dio, no, ma nella misura in cui costoro sanno fare anche della fatica un fare qualcosa anche delle umiliazioni e trasporle in lode. Questa lode trova poi un comportamento che viene descritto nei versetti dal 7 al 9. Si parla di eseguire la vendetta, il castigo, il giudizio attraverso catene e ceppi di ferro. E allora qui dobbiamo subito metterci, porre a tema un problema capitale, che sarebbe disonesto da parte mia aggirare, il problema della violenza nella Bibbia, il problema della durezza. Qui, ripeto, si parla di catene, ceppi di ferro, vendetta. Qualcuno ha letto il Salmo 149, ed è possibile che fosse anche questa la sua origine, come un canto di guerra santa. Qualcuno ha pensato, sapete che, non l'ho citato all'inizio per evitare di complicarci la vita, ma quando si parla dei salmi, vi ho dato questo arco enorme dal decimo al terzo secolo, ma gli esegeti, anche per avere di che scrivere, di che cose con cui portare a casa il pane, scrivono articoli e devono discutere sulla datazione dei salmi. A volte lì ci si accaparra per nulla, ci si accapiglia per nulla, ci sono dei salmi in cui si dice, alcuni salmi, lo stesso salmo, qualcuno lo vede nel decimo secolo, altri nel terzo secolo, quindi c'è una... Qui, per esempio, in questo Salmo c'è chi ha detto, ma potrebbe essere benissimo ambientato in due epoche della storia di Israele. La prima epoca è l'epoca più dura, il ritorno dall'esilio, Esdra e Neemia. Vi ricordate che nei libri di Esdra e Neemia si parla di Israele che ricostruisce il tempio con in una mano la cazzuola e nell'altra mano la spada. Come dire, una mano serve per ricostruire il tempio, l'altra per difendersi dai nemici. E l'altra epoca plausibile è l'oppressione ellenistica, terzo, secondo secolo avanti Cristo, con Antioco IV Epifane e la cosiddetti, per esempio avete nella Bibbia tracce del il martirio dei sette fratelli Maccabei. Chi lo sa? Certamente in qualsivoglia epoca questo salmo possa essere stato composto, recitato, c'è stata e c'è nei credenti quella, la tentazione di trasformarsi in violenti militanti, la tentazione di pensare ai salmi anche come una chiamata alle armi. E qui va detto, io non l'ho messo proprio nel libro per evitare di spargere in vano dell'inchiostro, ma Ravasi nel suo commento ha delle note molto interessanti per mostrare come questo salmo veniva letto durante, veniva in cui la Chiesa benediva le armate che andavano in guerra. Prima di entrare in battaglia ci sono vari esempi in vari secoli della cristianità, in varie guerre in cui si cantava il Salmo 149 prima di entrare in guerra. Quindi, ripeto, è una questione che non può essere elusa. Diciamo però che in tutte le volte che si affrontano questi problemi bisogna, ripeto, non eludere la questione, dire che nella Bibbia c'è traccia di violenza e come. E se non l'avete già fatto, vi consiglio di dedicare una serie delle vostre, dei approfondimenti alla violenza nella Bibbia. Questo potrebbe essere un
qualcosa tema. Ha detto anche Mazzinghi sui salmi imprecatori, però c'è ancora molto.
Si potrebbe fare una serie su questo. Detto questo, però, e lo ripeto per l'ultima volta, senza eludere il problema, le cose che sto per dirvi non sono un sì, ma no. Le due cose vanno insieme, quello che vi ho appena detto e quello che sto per dirvi. Sto per dirvi che nella Bibbia queste immagini finali del Salmo sono immagini che vengono attribuite al Dio Goel, al Dio Redentore. Fin dal libro dell'Esodo si parla di un Dio che vendica il suo popolo e questa è una categoria non sentimentale né emotiva, ma giuridica. Dio che si prende, che nell'esperienza del suo popolo, si prende la briga di difendere il suo popolo. E Zenger, un grande commentatore dei Salmi, scrive: in quanto vendicatore il Signore si rivela come Dio del diritto, che aiuta chi è privo di diritti a rivendicare il diritto che gli è stato negato dai potenti. La vendetta del Signore mira a vincere il male con il suo regno. Dio nel suo giudizio vuole rimettere tutto a posto, cioè rimetterlo nel giusto posto. Fine di citazione. Questa è anche una delle cose che ci porta a dire come la cosiddetta guerra santa ha dei tratti metaforici. Per esempio, non vi sono tracce quando si parla nel libro di Giosuè delle vendette che il popolo fa per quando prende possesso della terra, non vi sono tracce archeologiche che Israele abbia sconfitto concretamente, passato a filo di spada i figli dei nemici. Sono delle espressioni, come dire, di uno stile semitico molto carico per indicare la vendetta che spetta a Dio. Come dice il profeta, mettendo in bocca al Signore queste parole: a me è la vendetta, sono io, dice il Signore, che restituirò il diritto al mio popolo. O pensate solo al Salmo 139, quel salmo bellissimo in cui si parla di Dio come colui che ci conosce fin dal grembo materno, fin da quando siamo embrioni, che ci segue, ci stringe, ci abbraccia. E poi a un certo punto, alla fine, si dice, c'è una parentesi che dà i brividi, il salmista dice: o Dio, non devo forse odiare chi ti odia, detestare i tuoi avversari? Li odio con odio implacabile, li ritengo miei propri nemici. Oibò, com'è possibile? Ecco, è un modo per dire che a volte, purtroppo, e sottolineo purtroppo, quando si odia qualcuno, lo si può odiare al quadrato con motivazioni religiose. Se io odio qualcuno, mi dà fastidio qualcuno dal punto di vista umano, se poi dico quello è anche un pagano, è un empio, un nemico di Dio, allora posso caricare di due volte quest'odio. Ma tutto questo lavoro, e su questo potremmo insistere anche, potremmo vedere passi della Torah in cui vi sono i termini usati qui in senso metaforico. il castigo, le catene, i ceppi, il giudizio. Tutto questo trova però un dato filologico molto preciso in un particolare che io ho voluto mettere in rilievo, anche se pochi lo fanno, ma ci sono alcuni esegeti, a mio avviso quelli più seri filologicamente, che interpretano così. Interpretano qui, datemi solo una parentesi tecnica, in ebraico la congiunzione vav, una lettera, significa e, è la congiunzione copulativa. Allora, normalmente si traduce al versetto 6, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Come a dire, con la bocca si loda Dio, con le mani si affronta il nemico con la spada. Ecco, questo è invece, c'è tutta una discussione filologica sotto, il cosiddetto vav adequationis, cioè un vav che indica un comparativo di uguaglianza. Le lodi di Dio sulla loro bocca come spada a due tagli nelle loro mani, capite? Le lodi sono come una spada, ma non sono una spada, non è che c'è le lodi sulla bocca e la spada in mano. Le lodi sono loro a essere la spada dei credenti. Già il Targum andava in questo senso. Potremmo dire che l'unica arma dei credenti è la lode di Dio che risuona sulla loro bocca. E qui allora capite che si può aprire un secondo arco, vi dicevo, un arco che va fino al Salmo 2, il Messia contro le genti, il popolo contro i nemici, del Salmo 149, ma anche un secondo arco con il Salmo 1. Nel Salmo 1, dove si invitava a meditare la Torah, a meditare i salmi, potremmo dire che questo Salmo 149 ci dice che si tratta di la grande arma in bocca ai credenti è il meditare quella Torah in miniatura che sono i salmi, e quindi sulla loro bocca risuonano i salmi. La spada a due bocche. E qui potremmo dire tante cose, come sempre il tempo stringe, c'è poco da fare. Vi leggo almeno alcune possibili interpretazioni nella grande tradizione della preghiera come lotta. Pensate solo a quell'immagine molto famosa di Mosè quando c'è la guerra contro gli Amaleciti. C'è Mosè che si trova sul colle, guarda in basso la guerra e vi sono due che tengono alte le braccia di Mosè. Mosè prega con le braccia rivolte a Dio, ma le braccia pesano, si stancano. Sono due che gli tengono sulle braccia e finché Mosè pregava il popolo vinceva. Una metafora della lotta. Ma vi leggo dei testi biblici molto più belli di tanti commenti, dei commentari antichi che non sono testi biblici, solo alla fine. Il primo è nel Midrash, il santo sia benedetto dice, poiché le mie preghiere sono sulla vostra bocca, io combatterò le battaglie che vi libereranno dall'esilio e dalla schiavitù. Così la scrittura afferma che la bocca di Israele è la loro spada, come è detto, una spada di bocche nelle loro mani. Un altro testo ebraico dice che la spada a due tagli si riferisce alle due Torah. Per la tradizione ebraica c'è la Torah scritta e la Torah orale. Un altro commento del Talmud di Berakot dice colui che recita lo Shema Israel sul suo letto è come se avesse una spada a due tagli in mano, secondo quanto fu detto nel nostro versetto. Nuovo Testamento, Efesini 6,17, prendete la spada dello Spirito che è la parola di Dio. L'immagine forse più famosa, Ebrei 4,12-13, la parola di Dio è viva ed efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, scruta i sentimenti e i pensieri dei cuori, e va avanti. I padri diranno che questa è la parola del Vangelo. La spada è la parola del Vangelo e Girolamo con intelligenza parla di due affilature, Antico e Nuovo Testamento. Potremmo dire dunque che la grande lode che i credenti sono chiamati a elevare a Dio è quella che consiste nell'antelitteram, nell'amore per i nemici, nell'essere capaci di non rispondere alla violenza con la violenza, ma di collaborare al giudizio di Dio lasciando che sia lui a compierlo per conto loro, limitandosi a portare sulla loro bocca la lode di Dio, la parola di Dio. E non a caso questo è anche ciò che ci ha detto Gesù. Quando Gesù è venuto, dice di essere venuto sulla terra non per portare la pace, ma una spada. Vi ricordate in Matteo, Matteo 10:34, è venuto a portare non la pace ma la spada sulla terra. Nella potenza del Vangelo i credenti in lui possono combattere la buona battaglia per poi ricevere nel regno la corona di gloria. Stando a quello che si è detto, il popolo del Signore, il popolo dei credenti in Gesù Cristo, sono gli Anawim, quei suoi amici poveri e umiliati e giusti che attendono senza venir meno il suo giudizio. Vi ricordate quel testo famosissimo di Gesù quando si dice il Signore non farà, Luca 18:7-8, il Signore non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e li farà a lungo aspettare, come a dire, i poveri che sono calpestati, quando finalmente saranno vendicati? E Gesù risponde con parole straordinarie, una domanda, dice, vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra, sì o no? E questo capite che è qualcosa di straordinario, come a dire, non preoccupatevi, cercate di rimanere nella fede, cercate di fare la giustizia sulla terra senza ricorrere alla violenza, così porterete la lode a Dio. Lasciamo stare la preghiera finale perché voglio andare al Salmo 150. Il Salmo 150, che essendo così breve, mi consente per una volta di essere commentato, anche se le pagine non sono poche. Alleluia! Lodate Dio nel suo santo, lodatelo nel firmamento della sua forza. Lodatelo per le sue prodezze, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra. Lodatelo con tamburelli e con danze, lodatelo con liuti e flauti. Lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Ogni respiro lodi il Signore. Alleluia. Come si era aperto il Salterio? Si era aperto con la beatitudine, beatus vir, felicità dell'uomo, eccetera. E nel Salmo 1 avevamo le due vie, la via della giustizia, la via della vita e la via della morte. Il Salmo 150, al termine di tutto il percorso, toglie questa divisione. Se là c'erano due vie, qui abbiamo tutti che al contrario tutte le vie convergono in una grande lode. Potremmo dire che si va dall'obbedienza alla lode. Questa è un'idea interessante di Alberto Mello, che scriveva il tragitto è dall'obbedienza alla lode, o possiamo anche dire dal dovere morale, le due vie, alla gioia pura e semplice. La beatitudine iniziale si trasforma in lode. La beatitudine si compie nella lode di Dio. La lode è la gioia più grande. Ed ecco che dunque da tutti i Cassidim che cantavano il Salmo 149 a tutto ciò in cui è respiro, come si potrebbe anche rendere l'ultimo versetto del Salmo 150. Siamo di fronte a una lode cosmica, a una lode completa, a una lode, vedremo, anche senza apparente motivo. Come si invita a lodare questo Salmo? Abbiamo un imperativo ripetuto 10 volte, di nuovo il numero 10, lodate, a cui fa seguito una variazione finale con una forma iussiva, lodino, al versetto, lodi al versetto 6. Abbiamo un invitatorio, cioè un invito a lodare, i versetti 1 e 2, una lode che avviene attraverso la musica, dal 3 al 5, e infine il versetto 6, la variazione finale e il culmine della sinfonia. Di nuovo qui i numeri sono eloquenti. I 10 alleluia che scandivano i nostri 5 salmi sono 10 volte lodate. Le 10 parole di Dio alla creazione, il decalogo. E di nuovo per 13 volte in questo salmo abbiamo la radice all'al, lodare, all'el, e quindi 13 come gli attributi del nome santo di Dio. Potremmo dire che questo è davvero un tutto nel frammento. Oggi c'è un'espressione che va molto di, che va molto di moda nel, nei commenti biblici, tutte le volte che lo si legge ci si riempie la bocca di questa espressione, espressione francese, mise en abîme, letteralmente traducibile, sarebbe messa nell'abisso, cioè vuol dire che è il tutto nel frammento. Questo è un riepilogo di tutti i salmi, un riepilogo dei 5 salmi finali, dove abbiamo proprio un, come dire, un tutto da cui, un piccolo frammento da cui poi riparte il tutto. Vi dicevo che non c'è motivazione. Nei salmi di lode, sono, i salmi di lode sono costruiti così: lodate il Signore, poi c'è una particella ebraica, chi, che significa perché. Lodate il Signore perché ha fatto questo, perché ha fatto quest'altro. Qui abbiamo semplicemente al versetto 2, lodatelo per le sue prodezze, per la sua immensa grandezza, ma è talmente vago, è talmente generico che non è un motivo specifico. Si loda il Signore perché il Signore è, punto e basta, e perché si è manifestato nella nostra vita. Non c'è più un motivo cogente. Si comincia con lodate Dio nel suo santo, e qui abbiamo una grande polisemia, perché il suo santo può voler dire almeno tre cose. A Bose, da cui poi ho preso anche questo uso, noi traduciamo sempre quello che normalmente si traduce santuario, kodesh in ebraico, con santo, perché santuario fa venire in mente Padre Pio o fa venire in mente un santuario preciso. Il santo nel Tempio era quella zona in cui il Tempio andava per cerchi concentrici, si arrivava al santo dove stavano i sacerdoti, e poi c'era il santo dei santi in fondo al Tempio, dove entrava una sola volta il giorno di Yom Kippur il sommo sacerdote. Allora, il santo può essere questa zona del Tempio, quindi il Tempio che c'è sulla terra, ma può anche essere il santo dei cieli. Più volte nei Salmi si parla del Signore che ha nei cieli il suo trono, c'è un santo nei cieli. Infine può anche essere, con altri passi salmici che vanno in questa direzione, la comunità, che è il santo vivente di Dio. Quindi si apre già con cielo, terra, comunità. Lodatelo nel firmamento della sua forza. Si passa, con questa seconda parte, con certezza al cielo. Abbiamo il termine ebraico che viene utilizzato nel primo racconto della creazione per indicare quella che era immaginata come una specie di calotta metallica che separava il cielo dalla terra. Dopo la lode cosmica con cui si è aperto il Salmo, ecco che si va al secondo aspetto, la storia della salvezza. Lodatelo per le sue prodezze, per la sua immensa grandezza. Quindi le due dimensioni che attraversano tutta la scrittura, creazione e storia di salvezza, ecco che convergono in queste semplicissime parole poetiche: prodezze e immensa grandezza. Dopo questa apertura molto solenne, potremmo dire il Salterio non ha più parole adeguate per indicare questa lode. Il salmista non ha più parole che siano corrispondenti a ciò che vuole dire. Per questo si abbandona dal versetto 3 al versetto 5 a parlare della lode che sale a Dio attraverso 7 strumenti musicali, a cui si aggiunge il particolare della danza. Quindi, musica e danza, come dire, non c'è più modo migliore, non c'è modo migliore che usare la musica, gli strumenti, il canto. E abbiamo tutti gli strumenti, a fiato, a corda, a percussione. E Agostino quindi paragona i vari strumenti alla mente, allo spirito, al corpo, come dire che tutta la nostra vita deve convergere. E qui potremmo anche andare a vedere, non lo facciamo, ma nel libro potete trovarlo, i riferimenti a tutte le volte in cui nella scrittura si parla di questi strumenti che fanno venire in mente passi di lode, di canto, di danza. Ma tutto questo converge nel versetto finale, che è un capolavoro. Il versetto 6 è un vero capolavoro. Brevissimo. Vedete che tutti gli altri versetti sono a due. Qui si spezza il parallelismo con un solo stico, un solo versetto. Come avete presente quando c'è l'altro giorno ascoltando un rapper che mi piace, c'è una chiusura finale di un brano con pum, si ferma la musica e dice, beh, pensavo che fosse un errore della traccia, invece finisce proprio così. E qui c'è una chiusura finale, quasi ex abrupto, una chiusura improvvisa. Una chiusura che alcuni hanno definito un anticlimax. Cos'è il climax? La climax, perché in greco è la parola femminile. È una figura retorica che significa scala, quindi si aggiunge sempre di più. Qui abbiamo una crescita con l'inizio, poi gli strumenti, poi la danza, sempre di più. E alla fine, questo versetto, Kola Neshama Tealelia, ogni respiro lodi il Signore. C'è chi ha detto, ma è un anticlimax, è una caduta di tono, è un abbassamento. Come tutto questo grande, questa grande orchestra, e poi improvvisamente ogni respiro, ma che banalità. In realtà, credo che è banale chi dice questo. Qui non c'è banalità, qui c'è il supremo climax, cioè la preghiera che diventa vita. Cos'è la vita? È il respirare. Quando finisce il respiro, come dice un altro salmo, tu ritiri il loro soffio, periscono e ritornano alla polvere. Salmo 104. E quindi qui la grande celebrazione di Dio sta nel nostro respirare, la nostra vita. La nostra vita è la lode finale a Dio. E qui si chiude il saltero, come a dire, loda il Signore con la tua vita. E qui vengono in mente diversi testi. Viene in mente il biografo di Francesco di Assisi, che poteva dire di Francesco, non pregava più, era diventato preghiera. Non tam orans quam oratio factus. O il Salmo 109, versetto 4, dove si dice, loro i miei nemici mi avversano, mi calunniano, ma io sono preghiera. Straordinario. Le traduzioni italiane dicono io sono mentre io sono in preghiera. No, banalizzazione. Io sono preghiera, loro mi calunniano e io sono preghiera. E qui due commenti moderni che ci aiutano. Un commento di questo rabbino Hirsch del Novecento che dice ogni respiro ascolti, riconosca, senta e percepisca il Signore in tutte le cose che la vita può portare, nella seria introspezione dei momenti solenni, così come nella pensosa meditazione, nell'esteso tripudio del giubilo pubblico, come nella quieta serenità della felicità interiore, nell'inattesa grande sorpresa, così come nella forza entusiasta delle profonde emozioni. Molto bello. E il secondo testo è sempre di Zenger, che dice, questo è ancora più antropologico, che dice tutta la vita umana è in certa maniera accordare gli strumenti e fare le prove per la cosa più importante, dire di sì nella lode alla presenza di Dio, nella sua comunità, nella creazione, nella storia. Non è per nulla ovvio né facile, data l'esperienza che ci sono tante cose a cui dire no. Ma d'altronde la vita è vivibile solo quando c'è una cosciente o inconscia, basilare accettazione della vita stessa, un fondamentale sì, dire sì alla vita. E il Salmo vuole infondere entusiasmo per questo fondamentale sì alla vita e al Dio della vita. Un entusiasmo che però è anche accompagnato da un termine particolare, il termine Neshama, che io ho tradotto, che si traduce con respiro. Neshama indica il respiro che è proprio dell'essere umano o di Dio. La Neshama ce l'ha l'essere umano o Dio, non ce l'hanno gli animali. Per gli animali c'è un altro termine, come a dire un respiro conscio, un respiro che tende a metabolizzare tutta la vita. È una capacità di introspezione, di scrutare se stessi alla luce della parola di Dio. Ci avviciniamo a quel concetto moderno di coscienza. E l'ultima parola del Salterio è Alleluia. Il Midrash dice Alleluia. Come mai la scrittura non dice, qui ci vuole un minimo di conoscenza dell'ebraico, voi sapete che per indicare il tetragramma in ebraico si usa quello che non si dovrebbe mai pronunciare, Yahweh, le quattro lettere, il tetragramma, Yod, E, Vav, E, che normalmente avrete scritto con J, H, W, H, maiuscolo. E Yah è la metà. Yah è la metà. Come mai la scrittura non dice tutto il nome, Allelu e tutto il nome santo? Spiega Rabbi Irmeia Il mondo non è degno di lodare Dio con il suo nome intero, ma solamente con la metà. Come è detto, ogni respiro lodi Yah. E Alberto Mello aggiungeva, si può dire che ogni creatura vivente, per il solo fatto di respirare, dice già la metà del nome ineffabile. Io aggiungerei la seconda metà, l'altra metà, è quella nostra responsabilità di pronunciare coscientemente il nome del Signore con la nostra vita. Direbbe Paolo, offrite i vostri corpi in sacrificio spirituale, vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto, secondo la parola. Un culto che avviene nella vita, nella nostra vita di uomini e donne chiamati ad essere santi. Per quello la versione ebraica, versione greca e poi latina traduce all'inizio lodate il Signore nei suoi santi, al plurale. Ovviamente nella liturgia questo è servito per applicare questo salmo alle feste dei santi, ma secondo la concezione che sappiamo biblica, la santità è quella di ciascuno di noi. Quando Paolo scrive ai cristiani delle varie comunità, ai santi che sono a Roma, Corinto, Tessalonica, non vuol dire a un piccolo gruppo, ma siamo tutti chiamati ad essere santi e sante in Cristo Gesù, cioè resi altri, resi diversi dalla comunione con il Signore. Alla fine di questo grande salmo, Agostino, veramente immagino quest'uomo che ha scritto un commento impressionante, qualcuno giustamente si diceva nella pausa, 5 libri, però sono 5 volumi con latino e italiano, quindi sarebbero 2 e mezzo. Quindi la palma di commento più corposo spetta a Ravasi che ha scritto. Agostino fa alla fine di questo commento al Salmo una acclamazione alla Trinità, una cosa molto poetica. Senza ricorrere ad Agostino possiamo restare nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento abbiamo diverse acclamazioni. Romani 11:36, tutto è da Dio, grazie a Lui e per Lui, a Lui la gloria nei secoli. Amen. E ce ne sono tante altre, davvero, almeno una ancora. Efesini 3:21, anzi Efesini 5:19-20, che è più in stile con i salmi. Salmodiate al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Tutto questo però ci porta verso grandi vette, verso vette enormi. Cerchiamo invece di andare, vi dicevo, di ricollegarci a quello che dicevamo prima, attraverso una bellissima favoletta tratta dalla tradizione giudaica. Si narra che quando Davide ebbe finito il libro dei Salmi, si sentì molto orgoglioso e gli disse a Dio: padrone del mondo, chi fra tutti gli esseri umani che hai creato canta più di me la tua gloria? In quel momento sopraggiunse una rana che gli disse: David, non inorgoglirti, io canto più di te in onore di Dio. Potremmo dire che questa piccola favola che ho trovato in un libro di Ravasi, parlando di musica e Bibbia, ha scritto questo libretto intitolato Il canto della rana, in onore a questo bel testo. Con Coelet potremmo dire, chissà, certamente la Neshama è solo nostra, non degli animali, ma chissà se la Ruach, il soffio vitale dell'uomo, sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso, a terra, chi lo sa? Chissà qual è la lode che il Signore maggiormente gradisce. Poi abbiamo meditato tutto il pomeriggio sulla lode, ma qual è la lode che il Signore gradisce? Quella dei salmi, quella di un grande componimento musicale, di Mozart o chi per lui? Oppure quella di due animali che si incontrano, di un gesto d'amore semplice, di un fiore che spunta in mezzo alla neve, chi lo sa. In ogni caso, quello che ci può essere dato di comprendere è che i salmi, attraverso tutto l'impianto che noi abbiamo soltanto evocato oggi, un impianto dove entra in scena l'essere umano, la creazione, dove entra in scena la teologia e l'umanità più semplice, dove entrano in scena i cieli e la terra, e qui i salmi ci aiutano a lodare infinitamente il Signore. Potremmo dire che questo versetto finale del Salmo 150 è una specie di, lo potrei paragonare a quello, mi viene in mente adesso questa idea, non so se sia giusta, provo a dirvelo. Avete presente come si chiude il Vangelo secondo Marco? Dì ai miei fratelli che vadano in Galilea. E vabbè, c'è quella chiusura un po' traumatica, le donne non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Però la chiusura del Vangelo, l'antichiusura del Vangelo secondo Marco è un ricominciare, come comincia il Vangelo con Gesù in Galilea, inizio del Vangelo di Gesù. Potremmo dire lo stesso per i Salmi. I Salmi sono, questo versetto finale, ci consente di ricominciare, di ritornare all'inizio e di vedere come possiamo lodare il Signore. Io credo che la lode che il Signore maggiormente gradisce è quella della nostra vita. E lì solo ciascuno di voi, ciascuno di noi, sa come lodarlo.